Li hanno chiamati gli arrabbiati della pace. Di loro è stato detto che hanno fatto scoppiare al centro dell'Italia la bomba della non violenza. Il 1978, un anno tragico per la storia italiana. Il 24 settembre sono tornati a marciare insieme per uscire dalla spirale della violenza, per opporsi alla lotta armata e al terrorismo, per lottare contro la dissennata corsa agli armamenti con il rischio sempre presente della guerra nucleare. Da Perugia ad Assisi, 24 chilometri di pace. La pace è una festa e alle feste si canta, si suona, si discute. Queste le loro armi. La data del 24 settembre è stata scelta anche per ricordare a 10 anni dalla morte colui che della prima marcia avvenuta nel 1961 fu ideatore e animatore, Aldo Capitini. Anche allora, erano i tempi di Kennedy, di Khrushchev e di Giovanni XXIII, un popolo serio e festoso, composto da uomini e donne di diversa fede religiosa e politica, ma concorde nella volontà di pace, saliva alla Rocca di Assisi manifestando contro la guerra e per la fratellanza dei popoli. Per quella marcia aveva affermato Capitini: basta con le torture, basta con le uccisioni, basta con il veleno che la violenza porta nell'educazione dei giovani. Da questo orizzonte aperto, infinito e fraterno, sacro da più di 7 secoli a ogni essere che nasce alla vita e alla compresenza di tutti, scenda una volontà intrepida e serena di resistere alla guerra in propositi costruttivi di pace. Chi era Aldo Capitini? Un poeta, un filosofo, un mistico, un rivoluzionario, un utopista, forse un profeta? Da molti è conosciuto come il Gandhi italiano.
Chi era Aldo Capitini? Io stesso mi sono posto questo interrogativo 30 anni fa e me lo pongo tuttora. Perché a distanza di tanti anni la vita di Aldo Capitini merita ancora di essere ripercorsa e interpretata. Adesso sono tornato qui a Perugia anche in occasione di una celebrazione ufficiale per cercare di ricostruire con l'aiuto di testimonianze di uomini politici e uomini della cultura che gli furono vicini le tappe più significative della sua vita. Ero desideroso di conoscere Capitini, ma non potei realizzare questo desiderio fino al 1948, quando venne a trovarlo qui a Perugia e rimasi con lui per 3 giorni interi. Sapevo che abitava nell'edificio del Palazzo Comunale, un luogo divenuto leggendario fra gli antifascisti degli anni 30, perché questi, quando passavano da Perugia, si fermavano qui e venivano a trovarlo in un edificio che per la sua ovvietà pareva una casa al di sopra di ogni sospetto. Era un edificio pubblico, il portone era chiuso di sera e c'era persino un corpo di guardia all'ingresso. Tanti antifascisti passarono di qua per disegnare i lineamenti politici della società che sarebbe sorta dopo la caduta del fascismo. Vado su nella vecchia casa di Capitini.
La conosci la strada?
Ci sono stato una volta, ma la ricordo ancora.
Guardi, sopra è tutto cambiato.
Grazie.
Noi umbri, anche se non siamo devoti, siamo tuttavia contemplativi, cioè amiamo collocare le cose, i fatti, la vita in un quadro più ampio, in un paesaggio sereno, meditativo, largo. L'Umbria può apparire troppo raccolta in sé, troppo avvolta nel silenzio, ma c'è una forza dentro. Anche se Leopardi fu il poeta preferito e spesso imitato, San Francesco rappresentò il primo modello di vita per la sua vicinanza a Dio, alla natura, agli animali e soprattutto ai più umili del popolo. Capitini stava dalla parte degli ultimi, di coloro che chiamava gli stanchi, i languenti, i dimezzati, i lontani, gli annullati, i colpiti dal mondo. Gli studi lo prostrarono e dovette interromperli a lungo. L'esperienza del dolore fu un'altra parte della sua costruzione umana e favorì il suo distacco da una civiltà che valuta positivamente solo chi fa, chi rende, chi è forte, chi è attivo. La retorica fascista non lo scalfì neppure. La mattina in cui vidi i fascisti partire dalla sua città per la marcia su Roma, intuì che quello era un atto di eversione che avrebbe arrecato all'Italia solo grandi sciagure. Nel 1924, recuperata la salute e superato l'esame di maturità, Capitini vinse un posto alla Normale di Pisa e si iscrisse alla facoltà di lettere. I suoi interessi si spostarono ben presto al campo etico-politico. Mazzini, che morì qui a Pisa, divenne il suo secondo maestro. Momigliano lo prese come assistente nel 1929. La firma dei patti lateranensi avvenuta quell'anno segnò profondamente Capitini. Non perdonò mai l'atteggiamento assunto in quell'occasione dalla Chiesa nei confronti del regime fascista, illiberale, ingiusto, violento. La sua opposizione al fascismo divenne allora religiosa, o meglio, politica e insieme religiosa. Per questo non gli bastarono più né San Francesco, troppo legato all'istituzione Chiesa, né Mazzini, troppo legato all'istituzione Stato. Il suo eroe, più moderno di Francesco e di Mazzini, diventò Gandhi. Proprio in quegli anni arrivava in Italia la fama del futuro liberatore dell'India. Capitini cominciò a diffondere le idee di non collaborazione e di non violenza e come segno per opporsi in qualche modo alle guerre che Mussolini preparava, divenne vegetariano.
Io ho conosciuto Capitini negli anni pisani, quando ero studente alla Scuola Normale, fra il 37 e il 40, 40-41. Lui non era più segretario della scuola, era stato cacciato, in sostanza perché non aveva voluto prendere la tessera del partito fascista. Però veniva a Pisa ogni tanto. Avevamo un gruppo di giovani già orientati verso l'antifascismo, degli incontri, qualche volta anche un po' ingenuamente cospirativi. Ci vedevamo al Duomo, magari nel vecchio cimitero di Pisa. Capitini fu allora, in quegli anni, un punto di riferimento essenziale per tanti giovani, per la formazione di una coscienza e di un impegno antifascista, ma anche per la tessitura di un'organizzazione antifascista. Era un non violento, ma fu un cospiratore, intendiamoci, e aveva un fascino straordinario. Intanto aveva il fascino dell'intransigenza, di un uomo che aveva resistito e pagato anche, e aveva poi il fascino dell'intransigenza, di un uomo che aveva resistito e pagato anche, e aveva poi il fascino delle idee. al centro l'uomo, la rigenerazione, la rinascita morale, l'idea di una rivoluzione religiosa, la non violenza, e nello stesso tempo la non violenza come dialogo, come incontro. Io non ero un capitiniano, non so come ero un giovane, forse ripensandoci oggi mi direi un giacobino. E la mia generazione avvertiva la necessità dello scontro, anche sbagliando. Noi ci auguravamo la guerra in quegli anni, perché pensavamo che la guerra avrebbe segnato la fine del fascismo. E tuttavia, per tutti, anche giovani di orientamenti, di idee diverse, che poi ebbero nella battaglia politica delle collocazioni politiche diverse, Capitini fu un maestro.
Agli inizi del 1933, Capitini torna a Perugia. Si era giocato un posto, una retribuzione e la carriera universitaria. Riprese a vivere poveramente insieme alla famiglia, impartendo lezioni private ai figli degli antifascisti, che erano ben contenti di trovare un professore dalla loro parte, mentre la maggioranza dell'intellettualità italiana si andava schierando con il regime. Aldo, però, si era ricavato uno studiolo tutto per sé, proprio sotto le campane, per meglio raccogliersi e aprirsi al futuro.
Capitini poi per questo, con me, con Ignola, con altri, vero, patì la prigione. Era, come è noto, vegetariano, ed essendo vegetariano soffrì particolarmente della prigione perché non poteva ammassare le cimici, perché non poteva uccidere nessun vivente, no? E quindi prendeva le cimici e le metteva fuori dalla finestra e quelle ritornavano. E il povero Capitini soffrì di questo particolarmente, no? Questo non modificò per nulla la sua posizione personale. Per tutta quanta la sua vita, dove è sempre battuto per questi ideali di liberal-socialismo e di non violenza, di resistenza alla guerra, che appunto hanno caratterizzato tutta quanta la sua azione. Io l'ho conosciuto per più di 30 anni, sono stato suo amico e spesso dissenziente per certe questioni, ma in nessun caso noi abbiamo mai avuto motivo di essere in vero dissidio.
Io credo di aver incontrato Capitini nel mio ufficio a Milano tra la fine del 42 e gli inizi del 43. Io ero capo dell'ufficio studi della Banca Commerciale Italiana e in quell'ufficio organizzavo la lotta clandestina. E sapevo che Capitini era amico di Calogero, che era un uomo notevole, uno spirito pensieroso, direi uno spirito religioso. E quando lo vidi per la prima volta, l'immagine che ne avevo fu consolidata in certo senso. L'uomo mi parve notevole. E nel momento della guerra, questo suo spirito e questa sua capacità di amore per l'umanità, per la pace, e veramente mi è parso l'erede San Francesco d'Assisi. Lui aderiva al movimento liberal-socialista di Calogero, anzi credo che sia stato uno dei fondatori del movimento.
E il movimento liberal-socialista è stato il risultato essenzialmente dall'azione di Capitini, da quella di altri amici, tra cui io stesso. Il termine liberal-socialismo non abbiamo mai saputo bene chi lo avesse prescelto fra Capitini e me, ma certo era, nasceva dal desiderio di sottolineare l'unità delle due esigenze che nella formula socialismo liberale di Carlo Rosselli e prima già ancora di Hobhaus, era invece vero scissa, diciamo, in due termini. Era un socialismo con l'aggettivo che a quei tempi sembrava cosa non giusta, mentre oggi ormai tutti sono convinti che il socialismo deve essere aggettivo.
Mi pare di ricordare che dopo il colpo di Stato noi ci riunimmo nel settembre 43 a Firenze, ci riunimmo i dirigenti del Partito d'Azione, compresi quelli che venivano dall'estero, per esempio Lusso, e convenimmo in vista di una nuova fase clandestina, convenimmo di darci un'organizzazione clandestina. E mi ricordo che Capitini mandò un documento in cui diceva che a suo giudizio bisognava conservare la configurazione di movimento e non costituire un partito come fu costituito il Partito d'Azione.
Capitini ebbe la sensazione che fosse vero, diciamo, una specie di svolta verso destra che lui non accoglieva. E quindi, vero, poi non entrò lui mai in nessun partito e si definì, anzi forse fu il primo a definirsi come indipendente di sinistra. Però pur non essendo entrato nel Partito d'Azione, Capitini continuò a considerarsi un liberal socialista, così come un non violento.
Capitini rifiutò il ricorso alle armi quando, dopo l'8 settembre, ciò divenne per i più inevitabile. Rifugiato in case di amici nella campagna umbra, si sentiva sconfitto. Scrisse alcuni versi. Da alta torre ho guardato i quattro punti dell'orizzonte. Andrò a raccogliere i morti sui campi di battaglia. Distenderò le braccia e le gambe rattratte. Chiuderò le palpebre fredde sui fissi occhi. Liberare, liberare al più presto. Mi diranno, perché non vieni a combattere con noi? Non mi comprenderanno. Eseguiranno la guerra. E ora nessuno vuole ascoltare. Son divenuto estraneo. Le risposte secche e l'amico che guarda dall'altra parte. Resto qui diviso da tutti, per la più profonda unità. Tutto finora era una prova. La realtà deve ancora cominciare. Il 20 giugno 1944 le campane annunciano la liberazione di Perugia dall'oppressione nazifascista. Il popolo esulta. È forse giunto il momento di Capitini? Il fatto di non essere iscritto a nessun partito lo lascia fuori dal Comitato di Liberazione Nazionale, dalla Costituente e quindi dalla risonanza nazionale. Per poco tempo fu direttore del Corriere di Perugia e commissario straordinario all'Università per Stranieri, prima di essere, alla fine del 1946, reintegrato nel posto di segretario alla Scuola Normale. Dopo Pisa insegnò a Cagliari e quindi a Perugia, dove di fatto continuò sempre a vivere e operare. Non tralasciò però di svolgere una sua originale azione nel campo sociale e politico. Continuò, come egli diceva, a mettere sulla bilancia della storia il peso della sua persuasione. Ecco, la mattina di ogni giorno faccio un giro nella città ancora deserta e quello è il mio momento migliore. Ma quale unità io potrò trovare con tutti e a che varrà? Ho invocato nella mia solitudine e ho avuto soltanto la forza di resistere. La mia nascita è quando dico un tu, mentre aspetto l'animo già tende. Rientro dalle solitudini serali ad incontrare occhi viventi. Prima che tu sorrida, ti ho sorriso. Dio come atto che si può cogliere solo impegnandosi nella prassi. La religione come coscienza della finitezza, ma insieme come apertura alla liberazione per tutti. E poi la festa, l'amicizia, il divino tu, la tramutazione, una sorta di rivoluzione religiosa e di resurrezione laica. Questi i principali temi elaborati dapprima nel Movimento per la Riforma Religiosa insieme all'amico Tartaglia dal 1946 al 49, poi ripresi nelle riunioni del Centro di Orientamento Religioso e infine in varie opere e nelle numerose lettere di religione che inviò ad amici e seguaci dal 1951 fino alla morte. Il tema della morte che Capitini riportò all'attenzione della cultura italiana fu il più sentito. Un suo libro, La compresenza dei morti e dei viventi, fu premiato a Viareggio nel 1967. Solo mutando il rapporto con gli altri e con l'esistenza, dice in sintesi Capitini, si può capovolgere il senso della morte. Il suo rimane sempre un sì alla vita.
Non si può accettare, no, diceva Capitini, che il pesce grande mangi il pesce piccolo e che l'acqua bagni o uccida un bambino, travolga un bambino come travolge un sasso. Insomma, se noi poi ci lamentiamo tanto della realtà che è ingiusta e cattiva, ecco, diceva Capitini, cominciamo subito a fare come vorremmo che la realtà fosse. Ecco, in questo senso è una fede pratica, insomma, cioè è una fede che ti dà la possibilità di incominciare a realizzare quella realtà subito.
No, era non da mettere in rilievo la sua posizione nei riguardi dell'istituzione. Qual era il suo atteggiamento? Perché a volte mi sembrava, almeno per quello che ricordo io, troppo reciso, troppo duro.
Sì, ma
tant'è
lui...
che non so se lei ricorda, qualche volta in quelle riunioni al centro di orientamento religioso, io, che pure ero protestante, alle volte assumevo, diciamo, la difesa di alcune posizioni cattoliche, sì, in quanto c'era questo veramente, diciamo, forte scontro.
Io conobbi Aldo Capitini nel 58, nello stesso giro di giorni in cui venne a Firenze anche Danilo Dolci. Danilo Dolci e Aldo Capitini erano le due figure più provocanti del mondo laico italiano per quanto riguarda il discorso religioso. Il laicismo italiano mirava ad adottare queste due figure quasi così in contrapposizione al mondo cattolico, che invece era irregimentato in maniera piuttosto vigorosa e anche aggressiva dentro un progetto politico che non ammetteva dialoghi e aperture. A Firenze questi due amici trovavano uno spazio nel mondo cattolico abbastanza disponibile, perché c'era la Pira, c'era Don Milani, il discorso della non violenza era nel mondo cattolico fiorentino un discorso già presente e vivo. Ebbene, Capitini, ricordo, non trovò tra di noi cattolici piuttosto aperti al dialogo una risposta molto animata da simpatia, perché la sua religiosità ci appariva così remota da quelli che erano i temi a noi cari e così legata a una visione panteistica e animistica che non aveva riscontro con un cattolicesimo sia pure aperto ma però fedele a certe direttive della dottrina cattolica. E personalmente ricordo che ebbi con lui uno scontro che si riflesse anche in una polemica scritta. Gli amici del Ponte mi aggredirono con la stessa forza con cui aggredì i laicisti fiorentini, che trovavano in Aldo Capitini una specie di santo da contrapporre al nostro Giorgio La Pira. Bisogna risalire a quegli anni per capire queste contrapposizioni piuttosto ottuse, devo ammetterlo. Però il rapporto di Capitini con Firenze, con Giorgio La Pira, con Milani e mi permetto di dire con me, era destinato a mutare segno, perché proprio a Firenze noi combattemmo primi fra i cattolici italiani la battaglia per la non violenza. La Pira fu processato per il film Tu non uccidere di Otan Larà, fu denunciato, ebbe un processo, o meglio il processo non ci fu perché fu prosciolto in istruttoria. Io ho avuto un processo per la difesa del primo obiettore cattolico, obiettore di coscienza, e in quel momento in cui tutta l'opinione pubblica cattolica era tutto quasi contraria alle mie posizioni, mi venne una solidarietà aperta e calda proprio da Aldo Capitini e dal suo ambiente, per cui ebbi modo di riscoprire, eravamo nel 63-64, in quell'area che consideravo estranea al mio mondo, certi valori che nel mio mondo proprio allora stavano riaffiorando con forza, subito dopo, nel 65, fu Don Milani a riprendere la battaglia per l'obiezione di coscienza e Don Milani e Capitini ebbero modo di incontrarsi e di verificare una coincidenza piuttosto significativa. Quindi c'era una solidarietà che anticipava poi le consegne venute dal Concilio, secondo le quali gli uomini di buona volontà possono trovarsi al di là delle loro credenze, uniti nel lottare per la liberazione dell'uomo e per la difesa della dignità della coscienza, che poi era la religione di Aldo Capitini, la dignità della coscienza in cui si ritrova davvero il riflesso di Dio.
In termini storico-politici, il marxismo non è stato la proposta dell'azione violenta, della cospirazione o dell'azione terroristica, anzi è stato proprio l'affermazione della lotta di classe come lotta politica. Io credo che già negli anni successivi alla liberazione ero la grande conquista, e credo che Togliatti, se mi è consentito ricordare Togliatti, che fu del resto estremamente comprensivo e aperto anche alle iniziative sul terreno della difesa della pace e di Capitini, la grande conquista fu quella dell'organizzazione della tessitura di una grande forza di massa democratica popolare che sia in grado di affrontare, di portare avanti una trasformazione della società e dello Stato per le vie del confronto politico, per le vie pacifiche.
Se si vuole, si può benissimo parlare di terza via, anche se io ritengo che la non violenza, se per terza via si intende la non violenza non sia altro che l'allargamento e l'approfondimento della via democratica, cioè di quella che io ho chiamato anche recentemente la seconda via. Vale a dire sia il portare la democrazia sino alle sue estreme conseguenze. Io sono persuaso della non violenza, del resto lo sono sempre stato, anche se ritengo che sia molto difficile che la non violenza possa avere una grande diffusione, però ritengo che sia molto importante oggi la non violenza, proprio perché la violenza ha raggiunto limiti tali che non sono più superabili. Sappiamo benissimo che oggi ci sono negli arsenali delle grandi potenze una tale quantità di bombe distruttive che per la prima volta nella storia dell'umanità si potrebbe distruggere tutta la Terra e porre fine una volta per sempre alla storia dell'uomo. Di fronte a questa novità tecnica, è veramente un vero e proprio salto qualitativo nella storia dell'umanità, perché per la prima volta la storia umana potrebbe avere una fine, e quindi la storia umana avendo una fine non avrebbe neanche più un fine, uno scopo, sarebbe senza scopo, è chiaro?
Nell'estate del 1968 Aldo Capitini dovette sottoporsi a un intervento chirurgico, banale in sé, ma lui temeva la resistenza del proprio organismo e perciò indirizzò all'amico Guido Calogero una lettera con cui accompagnò il manoscritto del suo ultimo saggio, intitolato Attraverso due terzi di secolo, in cui tracciava un consuntivo della sua vita e della sua opera. E in questo scritto Aldo si lasciò andare ad un autentico momento profetico, già che scrisse queste parole che vi leggerò. Oggi erompono più chiare, anche se di gruppi limitati, le esigenze religiose e sociali. Con ciò non voglio dire affatto che proprio le mie proposte religiose e politiche troveranno chi le farà sue e le svolgerà. Tutt'altro che questo. Si vedrà molto del laicismo, anche notevolmente critico, accettare prima o poi l'influenza americana, anche se essa si farà meno democratica, ma giudicata da quei laici pur sempre il male minore, in una certa circolazione di culture e di beni. Si vedrà anche la spinta rivoluzionaria farsi sempre più estremista, attuando anche colpi violenti, se non di guerra, di guerriglia. E tuttavia l'ultima parola di Capitini è una parola di speranza, ed è questa. L'Europa unita al Terzo Mondo e al meglio dell'America elaboreranno la più grande riforma che mai sia stata comune all'umanità. Ci vorrà una profonda concezione religiosa che abbia arricchito l'uomo e forse anche una grande semplificazione nella vita. Questa visione religiosa sociale di tutti mi eleva. Scriveva queste parole nell'agosto, esattamente 2 mesi dopo, il 19 ottobre 1968, Aldo Capitini morì.